Buongiorno a tutti, buona domenica. Finalmente siamo sbarcati nel tempo ordinario, dopo tutta la Quaresima, la Pasqua, le solennità del Corpus Domini, Trinità, e ora siamo Sacro Cuore e ora siamo nel tempo ordinario, dove per tempo ordinario e questo anno ha un'accezione molto particolare perché a causa della pandemia è come se tutti noi avessimo vissuto momenti straordinari, una quaresima che è stata più che quaresima in quanto è diventata quarantena, un tempo di Pasqua vissuto anche questo guardando, diciamo, la primavera dalla finestra. Di solito la Pasqua è un vedere, un gustare la primavera che sboccia, un celebrare la primavera, invece quest'anno l'abbiamo come vista dalla finestra a causa proprio del lockdown, della chiusura. E ora piano piano ci avviamo verso una quasi normalità, pur con la prudenza che è necessaria, però già solo che ci sia la data di inizio delle scuole apre il cuore, no? Perché la chiusura della scuola è stata proprio la coincidenza con cui poi tutto si è chiuso e ora piano piano tutto si sta riaprendo, anche se con qualche scelta discutibile per il fatto che si è aperto prima il calcio, le discoteche, le sagre che non la scuola. Purtroppo nella nostra Italia quello che è cultura, educazione e d'altro canto la sanità è presa un po' di sottobanco. Bene, ma non è questo il momento di fare dei pensieri politici, ma l'unica politica che ora in questo tempo dedicato a questo spazio sulla santità, sulla spiritualità, quindi l'unica politica che ci interessa è l'amore per la polis, ma per questa polis che non è la città di qua, ma la città di Dio. Bene, e allora come sempre voglio davvero salutare chi di voi sta ascoltando intanto Radio Mater, ma soprattutto chi di voi mentre ascolta sta vivendo un momento difficile che può essere personale, può essere familiare, comunitario. Vorrei essere vicina a chi di voi in questo tempo ha perso il lavoro oppure l'ha riacquistato da poco e quindi si sta, diciamo, arrampicando un po' sugli specchi per poter rifare, no? Far riquadrare il proprio bilancio. Sono molto vicina alle persone che hanno difficoltà di questo tipo, perché anche i piccoli imprenditori, quelli che stanno soffrendo perché magari non hanno avuto la possibilità di pagare i propri dipendenti o li hanno dovuti pagare a rate o li hanno dovuti fare attendere, capisco che può essere un'angoscia grande, come un'angoscia per chi non ha soldi per arrivare alla fine del mese. Ecco, allora vorrei magari in questo breve spazio, che vivremo insieme, essere una parola di consolazione, una parola che ci distolga dalla routine quotidiana, dalle problematiche quotidiane, che sono sempre molteplici e in questo tempo sono state invasive. Sì, cari fratelli e care sorelle, invasive. Io credo che chi ha vissuto direttamente l'espressione del Covid ha pagato sulla propria pelle o sulla pelle dei propri congiunti la sofferenza di questo piccolo virus che ha fatto un grande guaio in tutto il mondo. Ma chi anche non ha vissuto direttamente sulla propria pelle la sofferenza del Covid può aver vissuto, può vivere l'invasività di questo piccolo virus che ha pervaso tutti gli ambiti della nostra vita, da quelli relazionali, da quelli psicologici, da quelli familiari, da quelli personali e di lavoro. Ecco allora che in questo tempo ordinario ci apriamo lentamente al tornare alla normalità. E forse, tornando alla normalità, possiamo tornare al vivere, al vedere qualcosa di bello che prima avevamo dimenticato, che prima forse davamo per scontato. Inizialmente si pensava che questa pandemia avrebbe fatto, oltre che disastri, il miracolo di far diventare tutti più buoni. Sicuramente questa non è il risultato della pandemia, però qualcosa forse c'è una prospettiva che chi vuole la può gustare. E ho trovato tra le cose che avevo sul computer una specie di poesia o di scritto di un certo Davide Crossman, non so chi sia, però diceva: quando l'epidemia finirà, non è da escludere che ci sia chi non vorrà tornare alla sua vita precedente, o chi potendo lascerà un posto di lavoro che per anni lo ha soffocato e oppresso, o chi deciderà di abbandonare la famiglia, di mettere al mondo un figlio, chi comincerà a credere in Dio o chi smetterà. La presa di coscienza della fragilità e della caducità della vita spronerà uomini e donne a fissare nuove priorità, a distinguere meglio tra ciò che è importante e ciò che è futile. Ecco, io credo che possiamo dirci vincitori della pandemia, nonostante i morti, le tragedie, le fatiche, se usciamo un po' più capaci di distinguere tra ciò che è importante, necessario, fondamentale e ciò che è futile. Ieri abbiamo qui nella scuola di Fiano, come in tante altre scuole, abbiamo incontrato genitori e bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, naturalmente distanziati, mascherine, con tempi diversi, eccetera. E quando si facevano questi incontri nella normalità, nella quotidianità, alla fine ci si abbracciava, ci si baciava, no? E qui, tanto che io, essendo la responsabile, ero sempre presente, quindi quando le classi erano tante, quindi alla fine ci si stufava, no? Mamma mia, bisogna, prima o poi finirà, tutti che ti abbracciano, tutti che vogliono una parola. Mentre ieri, che eravamo così distanziati, così, anche se dopo mesi non ci si vedeva, anche un po' quasi stupiti, timorosi di rivederci, una bambina è scappata dalla mano della mamma ed è venuta ad abbracciarmi. E mi ha abbracciata in una maniera particolare, era come se mi avesse voluto dire, a 5 anni la bimba: Sor Laura, finalmente ci si può riabbracciare. E si è proprio buttata addosso, non come di solito fanno i bambini così, ma allargando le sue braccine, cercando di così abbracciarmi. E questo mi ha colpito, perché, e tutti a guardare, no? Perché era una cosa quasi che non si potesse fare. E mi ha colpito perché mi sono resa conto che quegli abbracci, che di solito erano consueti, erano normali, anzi ci si stufava e bisognava farla per buona creanza, per educazione, eccetera, ora possono essere spontanei, anzi sono segno di un coraggio, no? Su 30 bambini è stata l'unica che ha avuto l'ardire di staccarsi dalla mano di mamma e papà e venire lì, no? Quasi sorpassare le barriere che potevano fermarla. E un'altra mamma mi ha detto: Sor Laura, lei ha la mascherina, io ho la mascherina, ci possiamo abbracciare? Mi ha colpito tanto perché ho sentito proprio la richiesta di questa persona di una normalità e di una cosa importante, essenziale. Non era essenziale per questa persona ieri fare la foto come di solito l'ultimo giorno di scuola, o il filmino, a volte litigavano, chi lo faceva, meno mai filmato, così. Oppure anche le cose più importanti, prendere la medaglia del bambino, oppure prendere i lavori finali, no? Ma per quella mamma c'è stata una richiesta, non era la richiesta di essere in prima fila, no? A volte quando si fanno le recite, ma perché il mio bambino non è davanti, è coperto da quello più grande, lui, cioè. E non era una richiesta, diciamo, futile, era un distinguere, ciò che per quel momento e per quella persona era importante. E allora mi ricollego a questo, con questo, alla prima lettura della messa di oggi, dal secondo libro dei Re, dove Eliseo, che viene ospitato da una donna, e questa donna cosa si premonisce di dire al marito? Di fare una piccola stanza superiore in muratura per poterla dedicare a questo uomo di Dio. Cioè ha capito questa donna che nonostante le sue necessità ha guardato l'importanza dell'altro. E non solo ha guardato l'importanza dell'altro, non ha detto niente di quello che era il suo desiderio più profondo, che era il desiderio della maternità. Infatti, quando Eliseo parla, dice: ma che cosa possiamo fare per lei che è stata così buona con noi? E gli rispondono: lei purtroppo non ha un figlio, il suo marito è vecchio. E allora Eliseo fa la promessa del miracolo che l'anno successivo avrebbe avuto un figlio. Ma che cos'è che ha fatto sì che Eliseo si accorgesse di questa donna? Perché lei è stata capace di passare oltre a quella che era la sua esigenza, ma ha guardato l'altro, ha guardato un qualcosa di più importante della propria mancanza, anche se era una mancanza grande, la mancanza di un figlio, soprattutto a quel tempo, è passata avanti al discorso della mancanza di chi aveva lei per buttarsi, aprire il cuore all'altro e ha pensato al suo riposo. E al suo riposo non per quel giorno lì, ma per tutte le volte che avrebbe voluto passare di lì. Allora, questo si collega al Vangelo, no? Dove dice che è necessario dare la vita. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, ma chi l'avrà donata, chi avrà perduto la propria vita per gli altri, per causa mia la troverà. Bellissimo. Perdere la vita non vuol dire morire, suicidarsi, non lo so, che è qualcosa di cruento. Ma perdere la vita in questo caso è proprio un dono, è uno scoprire, un dare valore a quello che non è futile, ma è più importante in quel momento. È un uscire, è un existere, esistere fuori da me, e non avere io al centro, ma avere il fratello, l'amico, il figlio, il padre al centro. E allora ecco perché Gesù dice poi: chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, chi accoglie un giusto avrà la ricompensa del giusto. Perché? Perché il Signore è attento ai particolari ed è attento alla personalità di chi è, cioè è attento alla verità di noi stessi. E allora se noi siamo veramente quello che siamo, e accogliamo le persone veramente per quello che sono, a quel punto abbiamo la ricompensa di quelli, cioè siamo trattati veramente per quelli che siamo e diventiamo importanti per il fratello, ma per Dio stesso. Ecco, cari fratelli e care sorelle, davvero l'augurio per questa domenica ordinaria è proprio quello di non tenere per noi la vita. La vita tenuta per noi è destinata a morire. Se il seme me lo tengo nel cassetto perché mi piace ogni tanto guardarlo e accarezzarlo, non porterà mai frutto. Se invece me ne libero e lo semino e accetto che venga vangato, zappato, innaffiato e quasi dimenticato, coperto dalla neve e dalla pioggia, poi porterà il suo frutto. E così è per la nostra vita, per qualunque azione della nostra vita. Bene, cari fratelli e care sorelle, facciamo un piccolo stacco musicale che ci manderà in onda il caro Mario.
Vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mazia e sta andando in onda la santità e la spiritualità nei secoli della Chiesa, una rubrica tenuta da Suor Laura Ferrel della Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena. Ecco, anche dopo questa prima parte di sua esposizione vogliamo aprire le linee telefoniche anche per una comunicazione su questi temi, su queste cose che ci sono venute anche in questi mesi. Il numero è da comporre 031 64 60 00, oppure potete mandare anche un sms al 331 79 14 523 o l'email a diretta @radiomater.org. Intanto ritorniamo ancora la parola a Suor Laura per il proseguo della trasmissione.
Ecco, grazie Mario. Poi se qualcuno vuole intervenire per parlare anche della propria esperienza di questi mesi, di questo tempo, io interrompo e volentieri vi ascolto. Ecco, allora, fedeli a quello che è un po' il tema generale di queste trasmissioni, vorrei in questo tempo iniziare a parlare di quello che durante i secoli è stata la concezione della preghiera, ma naturalmente prima partiamo da quello che ci dice Papa Francesco, e tanto bene in questo tempo lui sta facendo le catechesi, anche se penso che ora a luglio interrompa, credo di solito, sta facendo le udienze, le catechesi proprio sul tema della preghiera. Ma vorrei partire da alcune cose che disse sempre Papa Francesco sulla preghiera nel 2017. E disse che la preghiera è silenzio, è imparare a dire papà, padre, perché ci facciamo piccoli. Mi piace questa espressione, no, di solito si dice Sì, la preghiera è essere semplici, essere figli, quindi chiamare Dio Padre, eccetera, eccetera. Ma invece qui Papa Francesco lo dice in un modo particolare. Intanto dice che è silenzio. Allora mi veniva da chiedere, ma insomma, o prego o sto zitta, com'è sto fatto? No, perché uno dice, ma la preghiera, ho detto il rosario, ho celebrato i vespri, oppure ho anche pregato, sì, così in silenzio, ma dicendo delle cose a Dio. Mentre qui Papa Francesco dice proprio che la preghiera è proprio silenzio, cioè no, non è solo assenza di parole o parole così fedeli, diciamo, ma è proprio silenzio. Ed è dire Padre perché si è piccoli. E quindi allora qui la sapienza è grande, no? In una frase è racchiusa proprio, se vogliamo, tanta parte dell'esegesi dei secoli nella Chiesa sulla preghiera, sul silenzio, sull'essere piccoli, no? Cioè si dice papà perché si è piccoli. E in effetti, di fronte ai nostri genitori, noi siamo sempre piccoli. Io racconto sempre che la prima volta che sono andata in Toscana, che ero priora lì al convento di Peccioli, mi telefonò una signora e mi disse: guardi, Sor Laura, io la suora che c'era prima di lei mi ha sempre aiutato tanto col mio bimbo, e se lei anche continuerà io le sarò grata. E io gli dissi: guardi signora, certamente, noi abbiamo la scuola lì. Dissi: ma il suo bambino di che classe è? Cioè, nel senso, se è dei 3 anni, dei 4, dei 5 anni. Lei: no, disse, il mio bimbo c'ha 56 anni. Allora, prima pensavo mi prendesse in giro, poi mi sono resa conto che per, anche l'espressione toscana, ma dappertutto, per una mamma, questa era una persona che aveva difficoltà, per una mamma il figlio è sempre un bimbo, è sempre piccolo. Quindi allora, nel momento in cui noi ci rivolgiamo al padre come padre, ci facciamo piccoli. Ecco perché tante volte abbiamo la tentazione, e non è preghiera, di pregare il Padre dicendogli che cosa deve fare, no? Signore, io ho bisogno di questo, di quello, di quell'altro, poi devi sistemare questa situazione, poi... Allora, questo non è la preghiera dei piccoli verso un padre, no? Il bambino verso il papà chiede le cose semplici, umili, e si affida totalmente. Quindi la preghiera è questo silenzio che, essendo piccoli, ci fa dire papà. E poi, andando avanti, Papa Francesco, sempre nel 2017, disse che pregare non è parlare a Dio, con Dio, come pappagalli. Allora poi mi viene in mente la preghiera delle preghiere, che è il rosario, no? Allora non è pregare a Dio come dei pappagalli, il rosario è la preghiera contemplativa per eccellenza, quindi le due cose non sono assolutamente in contraddizione. Pregare Dio vuol dire, dice Papa Francesco, non rivolgersi a Dio come dei pappagalli, cioè come dicendo tante parole così col gusto di dire, no? Ma è metterci in ascolto. E allora dice: che cos'è veramente la preghiera? È anzitutto dialogo e relazione personale con Dio. Mi piace questa espressione, relazione personale. Troppo spesso in questo tempo, ma sempre, in questi tempi, diciamo, l'uomo e soprattutto anche i giovani, le persone più fragili forse, hanno bisogno di identificarsi in un gruppo, in una in una scia di persone, no? Perché metterci la faccia personalmente è più difficile ora, no? Qualche tempo fa, con noi suore, si parlava della responsabilità. Responsabili vuol dire rispondere in prima persona di una situazione. Ecco, allora, pregare vuol dire mettersi in relazione in prima persona con Dio, non pensando di magari essere, a volte si pensa nella preghiera di essere una specie di fattorini che portano le commissioni da una parte all'altra, no? Prega per me, prega per Giovanna, per Luigi, per Antonio, e allora andiamo dal Signore e gli facciamo una scia di queste preghiere, no? Certo, tutte queste cose sono utili, ma la preghiera prima di tutto, prima di essere un postino che porta l'intenzione di preghiera al Signore, la preghiera innanzitutto è una relazione. E nella relazione la parola stessa comprende la parola azione, quindi la preghiera non è un atteggiamento passivo, cioè io lì seduta che aspetto che mi arrivi dal cielo non so quale grazia, ma è un essere attivi, cioè essere capaci di attivarci anche nella preghiera. Ecco perché la preghiera non può e non è mai distinta dalla carità, perché la preghiera è carità pensata ed è carità vissuta. Non siamo persone dicotomiche che quando pregano e hanno un certo stile di vita e poi quando vivono con uno stile di vita totalmente dimenticante di quello che si è sperimentato o si è detto o si è recepito nella preghiera. È importante l'unità della persona, dove sia pregando sia lavorando siamo in relazione con Dio, ovvio, ma anche con i fratelli. Allora qualcuno mi dirà: ma se quando preghi che relazione hai con i fratelli? Ce l'hai con Dio? No, carissimi, la relazione con Dio implica la relazione con il fratello. Tanto che Gesù dice: se viene all'altare, vuoi partecipare alla messa o alla preghiera o alla celebrazione, e sai che un fratello ha qualcosa contro di te, nemmeno te ce l'hai con qualcuno, ma questo qualcuno ha qualcosa con te, lascia perdere tutto, va, riconciliati col tuo fratello, rimettiti in relazione con lui per tornare in relazione con me. Quindi la preghiera è una relazione di andata e ritorno, sia tra noi e Dio, sia tra noi e i fratelli, perché Dio è un tutt'uno con i nostri fratelli. Questo è importante renderci conto. Quindi, allora, se la preghiera non è ripetere come un pappagallo le frasi, diceva Papa Francesco, è riconoscersi figli, è riposare nel Padre ed è fidarsi di Lui. Quindi la preghiera come stile di vita o come substrato ha atteggiamento di fiducia. Il bambino che va dal papà e gli chiede anche la luna ha fiducia e ha una certezza che il papà gliela può dare. E quando anche ovviamente non va e non gli prende la luna, ma gli dà qualcosa che gli riempie il suo cuore, il bambino è come se avesse ottenuto la luna, anche se non ce l'ha in mano. Allora nella preghiera quello che ci riempie il cuore, che ci dà pace, è questa fiducia, è questa certezza che quello che chiediamo il Signore già ce l'ha concesso. Il più delle volte, tante volte o poche volte, non è quello che pensavamo noi. Ma allora il nostro cammino è cercare di capire che cosa voleva darci e dirci il Signore attraverso quello che ci ha dato o che ci ha negato. Questo, e solo questo, è l'atteggiamento giusto del cristiano, del fedele in preghiera. Quindi smettiamola di pensare che la preghiera sia una magia. Dico 10 Ave Maria e mi passa mal di testa, dico 100 Pater Ave Gloria e non so che cos'altro. La preghiera ha effetto nella misura in cui siamo in relazione con le persone per cui preghiamo o con cui viviamo o con cui c'entra qualcosa questo discorso della preghiera o con Dio stesso. Ecco, questo è importante. E un'altra espressione che dice Papa Francesco, la dice in forma di domanda, ma dice: nella nostra relazione con il Signore, nella preghiera, ci lasciamo meravigliare? Ecco, il Signore non può sopportare i contabili, non nel senso che i contabili non possono essere amati da Dio, anzi, però con il Signore la contabilità non ha nessun effetto. Io ti dico 3 Ave Marie, tu mi fai quella grazia, ma se te ne dico 5, forse quella grazia arriva prima, o forse è assurdità. No, no, no. Nel Signore, nella preghiera, dobbiamo vivere la meraviglia. Ma qual è la meraviglia? La meraviglia, il più delle volte, è scoprire che il Signore, attraverso un evento, attraverso una persona, attraverso un pensiero, ci fa comprendere quello che prima non avevamo compreso. E quindi quello che abbiamo chiesto, ora lo chiediamo in un modo diverso, perché ci siamo meravigliati di quello che Lui ci ha dato e di quello che Lui ci dice, anche attraverso la preghiera stessa. Sono esperienze che non si fanno una volta per tutte, poi è sempre così. Sono esperienze che si fanno volta per volta. E quando ci è donato di respirare una tale esperienza, diciamo, siamo chiamati a meravigliarci. Avete presente la statua della meraviglia che si mette di solito nel presepe, quella donna inginocchiata con le braccia spalancate e la bocca aperta? Ecco, questo è l'atteggiamento grande della preghiera: essere davanti a Dio con le braccia, le mani rivolte a Lui e la bocca spalancata per la meraviglia, che dice: che bello, non lo sapevo, guarda che sorpresa. Bene, chiediamo a Mario un piccolo stacco musicale. Bene, allora possiamo andare avanti col nostro meditare su quella che è la preghiera. Intanto Papa Francesco, quando parla appunto del meravigliarsi, dice anche: ma ci lasciamo sorprendere da Dio, il Dio delle sorprese? L'incontro con il Signore è un incontro vivo, non è un incontro di museo. E noi andiamo alla messa, alla preghiera, alle celebrazioni, non al museo, ma andiamo all'incontro vivo con il Signore. Sì, questo è molto importante, perché è importante lasciarci sorprendere da Dio. Cioè, Dio non è scontato, no? Dice, ma il Signore ormai, la Bibbia, no? Sono 5.000 anni che è scritta, 2.000 anni il Vangelo, cosa c'è di nuovo? Ogni giorno rileggiamo le stesse cose. Certo, la Bibbia, la parola di Dio è viva ed eterna, ma è più tagliente di una spada a doppio taglio, e quindi come posso dire, una novità ogni giorno, no? E allora il cristiano è colui che si lascia sorprendere da Dio, il Dio delle sorprese, come due innamorati. Quando due persone sono innamorate, godono nel farsi le sorprese l'uno all'altro, no? Magari lo va a trovare dove è al lavoro, lo va a aspettare fuori dalla scuola, fuori dal lavoro. Ecco, perché? Che cos'è che spinge a fare una sorpresa o a fare un dono, qualcosa, a chi è amato? Perché è amato. Allora, il Signore è il Dio delle sorprese perché ci ama, perché ci vuole bene uno ad uno, non solo teoricamente, ma ci vuole bene lì nel concreto, attraverso le cose che sperimentiamo ogni giorno. E allora, andando a vedere quello che ha detto in questo tempo, da maggio, nelle udienze Papa Francesco proprio sulla preghiera, dà un'altra definizione molto bella della preghiera. La preghiera è il respiro della fede, è la sua espressione più propria, come un grido che esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio. Quindi la preghiera come respiro. E vedete, cari fratelli e care sorelle, in questo tempo di Covid abbiamo purtroppo visto, chi in prima persona, chi sentito raccontare, delle persone che a causa del Covid mancava loro il respiro. E si rendevano conto che non respiravano. Ma noi... E questa era la malattia terribile. Ma noi, quando invece viviamo la quotidianità semplice, quotidiana e ordinaria, non ci rendiamo conto di respirare. Se stiamo male ci rendiamo conto. Allora, anche la preghiera non dovrebbe essere una cosa straordinaria, cioè nel senso... solo in alcune situazioni, solo quando mi rendo conto che ho un bisogno irrefrenabile. Ma la preghiera è un respiro, cioè è come il nostro corpo respira senza neanche accorgersi che sta respirando, non cambia nulla. Mentre si respira facciamo tutto il resto, mangiamo, dormiamo, corriamo, parliamo, ci divertiamo. Ecco, la preghiera è questo, è il respiro. E dice Papa Francesco, è il respiro della fede. Cosa vorrà dire il respiro della fede? Cioè è il respiro che la fede ci dà per poter essere cristiani coerenti. Quindi la bellezza di questo atteggiamento e di questa coscienza è renderci conto che la preghiera ci è propria come ci è proprio il respiro quotidiano, ma neanche quotidiano, cioè di sempre. E allora Papa Francesco porta l'esempio di Bartimeo, un personaggio del Vangelo, che dice a Papa Francesco era più simpatico di tutti per lui. Era cieco, stava seduto a mendicare sul bordo della strada. Non è un personaggio anonimo, ha un nome, si chiama Bartimeo, cioè il figlio di Timeo. E un giorno sente che Gesù sarebbe passato di là. In effetto Gerico era un crocevia di gente, continuamente attraversata da pellegrini e mercanti. Allora Bartimeo si apposta, avrebbe fatto tutto il possibile per incontrare Gesù. Tanta gente faceva lo stesso, ricordiamo Zaccheo, eccetera, eccetera. Così quest'uomo entra nei Vangeli con una voce che grida a squarciagola. Lui non ci vede, non sa se Gesù sia vicino o sia lontano, ma sente, capisce dalla folla che si sta arrivando, che aumenta. E allora cosa fa? Grida e comincia a gridare. Usa l'unica arma che era in suo possesso, la voce. Probabilmente aveva anche le gambe in suo possesso, ma non avrebbe potuto usarle, se non vedeva non avrebbe saputo dove dirigersi. Allora con la voce che il Signore gli ha dato, lui urla e chiama Gesù. Allora anche questo è un altro insegnamento molto forte. Con la preghiera siamo chiamati a urlare, cioè a farci spazio. Qui lui si fa spazio tra la gente, no? Perché la gente che vedeva probabilmente era facilitata. E allora lui cosa fa? Urla per sovrastare la gente. Ecco, con la preghiera siamo chiamati a sovrastare, ma non la gente esterna a noi, quello che abbiamo dentro che ci impedisce di andare da Gesù. Quindi nell'urlare la preghiera è il nostro modo per far tacere tutti coloro che dentro di noi, le nostre difficoltà, le nostre paure, la nostra poca fede, i nostri dubbi, la nostra superbia, il nostro egoismo, e ognuno può fare un elenco infinito, tutto quello che ci impedisce di andare da Lui, di essere vicino a Lui. Ecco, cari fratelli e care sorelle, le sue urla ripetute, dice Papa Francesco, danno fastidio, non sembrano educate. Alcuni gli dicono, ma sei educato, non fare così. Ma Bartimeo non tace. E cosa dice? Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. No? Allora, nella preghiera, la prima cosa da fare è chiedere pietà a Dio, cioè che cosa vuol dire chiedere pietà? Perché abbiamo in mente un'espressione brutta, no? Chiedere pietà, no? Non farmi del male, no? A volte con le persone. Ma in questo caso chiedere pietà a Dio vuol dire chiedere amore, perché la pietas latina è la forma più grande di amore, di pietà, no? Di compassione. Quindi quello che siamo chiamati a fare all'inizio della preghiera è chiedere pietà al Signore, cioè chiedere attenzione a Dio, chiedere al Signore di ascoltare la nostra voce. Noi che siamo deboli, che siamo fragili, che siamo ciechi, che non vediamo a volte quale strada percorrere. Allora, prima della conclusione, se non arrivano telefonate, chiediamo ancora un piccolo stacco musicale e poi ci avviamo a concludere.
Volevo rinnovare allora il numero di telefono per intervenire, abbiamo ancora qualche minuto, non di più, neanche una decina di minuti. Il numero da comporre è 031 64 60 00 per intervenire con Sor Laura. Se volete mandare un messaggio, ancora ricordiamo il numero 331 79 14 523. L'email diretta @radiomatria.org. Allora accogliamo Flora che ci chiama da Lucca.
Pronto Flora, buongiorno.
Pronto, buongiorno, buona domenica. Non potevo mancare Sor Laura a salutarla.
Hai visto, infatti, mi mancavi. Come sta?
Vede. Sì, va bene, ringrazio Dio di tutto. Anche se ciò bene, cosa bene. Va bene così. Lo ringrazio perché lei ha detto delle parole sante. Ha detto che la preghiera, invocare la Dio per delle grazie, io lo faccio per altri, ma non per me non lo faccio più. Io mi butto sulla sua croce, quando proprio sto male vado con lui nei Getsemani, vado lui con la flagellazione e poi sulla croce, da quando io non chiedo più niente, lui mi dà tutto.
È bello, bellissimo questa cosa che dici. Grazie Flora, proprio è un dono questa cosa che dici.
Ma io non le dico una bugia, gli dico la verità. Però per altre persone ammalate, allora chiedo la grazia. Ora per esempio ho bisogno di preghiere, perché per andare avanti abbiamo bisogno di preghiere. Però io dico, Signore, sia fatta la tua volontà. Se qualche cosa chiedo, gli chiedo perdono e dico, non te lo devo chiedere, perché tu sai quello di cui ho bisogno. Questo è il mio modo di andare ora. E lei me la fa sapere chiaramente. La ringrazio tanto, l'abbraccio in Santa Caterina, che ora l'ho ancora con me, perché me la sono scelta come compagna di viaggio di tutto l'anno. E mi deve accompagnare.
Grazie Flora.
Grazie a lei.
Grazie. Buona domenica e ci risentiamo più avanti. Grazie.
Siamo il nostro Gesù e la sua mammina e anche il suo padre putativo San Giuseppe. La saluto. Certo. Un abbraccio a tutto ragazzi.
Grazie, buona giornata.
Grazie anche a lei.
Ecco allora, grazie ancora a Flora, mi dispiace che c'erano altre telefonate, ma sono cadute. Comunque, credo che veramente quello che ha detto Flora è una ricchezza grande, no? Perché è una ricchezza grande in quanto il buttarsi sulla croce vuol dire proprio essere veramente cristiani fino in fondo, no? E, è davvero è il modo migliore per vivere poi la preghiera. Infatti quando Papa Francesco poi dice l'espressione figlio di Davide è una professione di fede, un'espressione della fede di questo Bartimeo cieco, vuol proprio dire questo, che vivere la fede vuol dire proclamare al mondo con la vita, con le opere, con anche col pensiero e con la sofferenza quello che per il Signore è bellezza ed è grandezza. E allora, cari fratelli e care sorelle, dobbiamo concludere. E concludiamo, come sempre, con l'orazione della colletta, l'orazione della mattina della messa, perché più che mai è utile per questo tempo. E intanto ci diamo l'appuntamento per la domenica 26 luglio, la festa di Sant'Anna. E allora, mentre vi saluto proprio chiedendo per ciascuno di voi a Maria e a Gesù la benedizione. E concludo con questa preghiera. Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché camminiamo con Cristo sulla via della croce, pronti a far dono della nostra vita, per manifestare al mondo la speranza del tuo regno, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E grazie, e a risentirci il 26 di luglio.